Tra le pagine del Vangelo, certamente questa è una delle più antipatiche, che provoca, provocatrici. È quella che io uso di più quando devo incontrarmi con dei giovani, perché non capiscono, si arrabbiano. Insomma, questi hanno lavorato di più tutto il giorno sotto il sole e li paga quanto quelli che hanno lavorato solo un'ora. È una giustizia distributiva assolutamente sconcertante, no? E il Signore ci vuole sconcertare, perché ci vuole fare capire quello che ha detto la prima lettura, no? Quello che ha detto il profeta Isaia: i miei pensieri non sono i vostri, le mie vie non sono le vostre. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le mie vie, le vostre. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. No? E se il Vangelo non ci sconcertasse mai, se il Vangelo non ci scandalizzasse mai, significherebbe che la logica che ci porta Gesù è una logica normale, umana, no? Ma lui è venuto a portarci una logica divina. E vi ricordate quando disse a Pietro, no? Lungi da me, oppure come la traduzione più esatta, mettiti dietro a me, perché tu non pensi secondo Dio, ma pensi secondo gli uomini, no? E qui veramente il Signore vuole provocarci, perché vuole rivelarci qualcosa di molto, molto profondo, molto bello. Vuole rivelarci l'immensità della misericordia di Dio e vuole rivelarci anche un'altra cosa: le tenebre profonde della nostra malizia, le tenebre profonde della nostra malizia, che si riveste alle volte di giustizia, no? Ma lì Gesù svela l'inghippo quando dice: ma sono io che sono ingiusto oppure tu che sei invidioso? Non gli lancia una grande freccia. È una parabola molto vicina all'altra parabola, quella del figlio il prodigo, o meglio del padre buono, perché l'atteggiamento del fratello del figlio il prodigo è uguale all'atteggiamento di questi operai della prima ora, che accusano di ingiustizia il padrone di casa, come il fratello accuserà di essere ingiusto il proprio papà, no? E da dove deriva questa affermazione di ingiustizia? Dal presupposto, e questo penso il punto più forte della rivelazione di Gesù, che rivela le nostre tenebre. Il presupposto, questo brontolamento, questa accusa di ingiustizia al padrone di casa o al padre del figlio il prodigo, che rappresentano in ogni caso Dio, nasce da un presupposto. Quale presupposto? Che avevano dei diritti. È chiaro che l'uomo moderno queste parabole non le può sopportare, perché fonda tutte le sue relazioni sui suoi diritti, mentre l'uomo, per fondare veramente relazioni sociali vere, stabili, deve fondarli sul dovere. Il dovere è una parola un po' antipatica oggi, però se noi andiamo a esaminare il succo del dovere, proprio l'elemento più stringato, l'essenza, ecco, mi mancava la parola, l'essenza del dovere, voi ci trovate una parola: amore. L'essenza del dovere è amore. Non per niente Dio ha comandato di amarlo. Per l'uomo l'amore di Dio è un dovere. È un dovere. Forse anche questo ci viene antipatico, ma è così. Perché tutto parte dall'amore. E l'amore non è un diritto, è un dovere per l'uomo. Perché? Perché è amato per primo. È chiaro che quando tu rifiuti di essere creatura e ti stabilisci non sul nulla da cui tu vieni per gratuità d'amore creato a immagine e somiglianza sua, ma ti situi su un diritto che non hai, allora tutto viene come dire, costruito sulla falsità, sulla menzogna. E specchio di questa menzogna sono le varie leggi che si continuano a fare nel mondo, no? Che si fondano sempre sui diritti che l'uomo ha. L'uomo ha diritto ad avere un figlio, adesso c'è questo diritto, e dato che io ho diritto ad avere un figlio posso fare quello che mi pare, posso prendere 10 embrioni, congelarli, 4 buttarli, 4 fecondarli, ma quello è un embrione, che cos'è? Non mi importa, a me interessa che io devo avere un figlio e quindi ho diritto, tutto fondato sul diritto. Quell'altro che dice che io e il mio compagno non abbiamo diritto di essere genitori di un bambino adottato, no, è tutto fondato sul diritto, perché quando l'uomo dimentica di essere creatura fonda il diritto su se stesso, ma è un castello in aria, un castello in aria. E questa è una parabola grande rivelatrice che vuole fare entrare nella cognizione che veniamo dal nulla, siamo nulla e nulla possiamo se non siamo attaccati a Lui. Tutto il valore dell'uomo sta in Dio, tutto, lo ripeto, tutto il valore dell'uomo sta in Dio. E Dio l'ha creato come creatura con cui relazionarsi. E una delle cose più belle dell'antropologia cristiana, che anche adesso non viene, l'antropologia dei padri della Chiesa, no? Che non è che è molto di moda oggi l'antropologia dei padri della Chiesa. Perché? Perché dobbiamo entrare in dialogo con il mondo, e una simile antropologia cozza contro i valori del mondo, no? E qual è l'antropologia dei padri? L'antropologia dei padri è che non puoi dire l'uomo senza dire Dio, perché l'uomo è creato da Dio come parola rivolta, e quindi l'uomo nella sua essenza è risposta a Dio. È chiaro che se tu levi Dio non capisci proprio niente dell'uomo, rimane che cosa? Risposta a se stesso, alle sue istanze, ai suoi desideri, crea tutto su se stesso e muore su se stesso, perché la vita non se la dà lui ma la riceve. E allora ecco questo brano di questo Vangelo che proprio ci scuote, perché subito tutti, anche io, dico ma non è giusto. Non è giusto, ma qui c'è qualcosa che non... Che allora il Signore vuole farmi capire, ecco, entra, perché non è giusto? Non è giusto per me, sapete perché? L'ha detto Gesù, perché sei invidioso perché io sono buono? Io com'è che potrei tradurre questa frase di Gesù? Sei invidioso perché io non sono buono? Non è giusto perché tu non ami, non ami. Non ami, perché la giustizia si regge sull'amore, non l'amore sulla giustizia. È l'amore che dà senso alla giustizia. E qui c'è uno che ama, e quando si ama si entra nella vera giustizia. Perché se quelli della prima ora avessero amato quelli dell'ultima ora, se fosse stata una mamma, e quello è un papà, un vero papà, e quello il figlio sarebbe stato contento che il figlio, nonostante avesse lavorato di meno, avesse ricevuto di più, sarebbe stato felice che colui che amava aveva ricevuto di più di quello che se merita, perché c'è l'amore. Ma quando non c'è l'amore, allora si prende la giustizia. Ma Dio dice, Dio è essenzialmente amore, e la giustizia di Dio è amore. Dio è giusto, infinitamente giusto, non dobbiamo dimenticarlo mai, infinitamente giusto, ma la sua giustizia come si è realizzata? Nella morte del figlio. Doveva ricevere giustizia dagli uomini, l'ha ricevuta, ha mandato il figlio, ci ha spiazzato e ci spiazza. Infinita giustizia, il crocifisso che cos'è? L'infinita giustizia di Dio, del Padre, che ha voluto che il che l'offesa fosse pagata e che a prezzo è stata pagata. È stata pagata, ma in che modo? Nell'amore, nell'amore. E noi questa giustizia non l'abbiamo perché non amiamo, non amiamo. La soluzione di tanti problemi è proprio di incominciare ad amare in quella misura, in quel modo che ci ha insegnato Gesù. E allora tutto diventa più chiaro, in quell'amore che è fondato nella consapevolezza che nulla siamo, tutto abbiamo ricevuto gratuitamente, tutto, tutto. E il dono della vita è un dono grandioso. Ancor più grande è il dono che ci fa Gesù nella grazia. Ma anche se non ci avesse dato la grazia, il dono di poter vivere, di un'anima immortale che ci viene data, è tutto il dono di natura, dei nostri talenti, delle nostre capacità, ma il fatto stesso di vivere è un dono incredibile. Ma oggi si minaccia anche quello perché non tenendo conto del dono, poiché ce lo siamo dati noi, ce lo possiamo togliere quando voglio. E allora si ha diritto anche a decidere della propria morte, no? Oggi tutto è fondato sul diritto. E come si fatica, e come a poter ragionare con un uomo simile. Ma un uomo simile è tale perché non riconosce in sé Dio, lo vuole estromettere, non ci deve essere, assolutamente. A questo uomo noi come possiamo rispondere? Con i ragionamenti non serve a nulla. Ragionare con un uomo che non vuole ragionare non serve a nulla. Non serve a nulla. Perché qui c'è una scelta voluta di tornaconto, di utilità, di egoismo che impedisce il ragionamento. Allora l'unica cosa che possiamo fare è quello che ci dice Paolo, ma non in questa pagina, perché io stavo preparando prima la messa di domenica prossima, no, ma domenica prossima Paolo ci dirà, domenica non prossima, perché domenica l'altra ci dirà: fate quello che avete visto fare in me, fate quello che avete visto fare in me, nella domenica 27esima, cioè l'unica cosa che possiamo fare è dare l'esempio, no? Siamo chiamati alla testimonianza. Perché ragionare è stata la grande speranza del Concilio Vaticano II, no? Il Concilio Vaticano II è la grande speranza di un dialogo con il mondo, di un parliamo insieme, costruiamo insieme, facciamo qualcosa di bello insieme con il mondo. È stata la grande speranza, no? Ma il mondo si chiude perché non ne vuole sapere di Dio, e non volendone sapere di Dio ci sono tutte le conseguenze che abbiamo visto, è inutile che vi sto a dire, no? Allora a questo mondo con il quale noi non possiamo dialogare, non perché noi non vogliamo dialogare, ma perché non abbiamo una pietra, non abbiamo un punto su cui camminare insieme. Possiamo dialogare su che cosa oggi? Su alcuni argomenti semplicemente, sulla pace, no? Possiamo arrivare sulla salvaguardia del creato, no? Ma poi su ciò che riguarda l'uomo, non su ciò che riguarda l'orsa che muore o la foca che sta morendo o le balene, su ciò che riguarda l'uomo, che è la cosa più importante, la vita dell'uomo, la crescita dell'uomo, la maturazione dell'uomo, non possiamo dialogare con il mondo, non possiamo dialogare. E allora l'unico modo con cui noi possiamo affrontare il mondo qual è? Quello di essere testimoni del Vangelo. In che modo? Portando la nostra croce, perché è questa che il mondo rifiuta la croce. E allora c'ho un malato, me lo accudisco con amore, rinunciando alle ferie, stando vicino al mio malato, perché è mia mamma, perché è mio fratello, perché fa parte di me. Sono incinta, non vado a fare la amniocentesi, perché? Perché io credo nella vita e credo in Dio. E non mi interessa sapere una notizia solo in funzione dell'aborto. E se mio marito se n'è andato o mia moglie se n'è andata, io rimango fedele, perché? Perché sono cristiano. È questo che sconvolge il mondo, non le nostre chiacchiere, la vita, la testimonianza del Vangelo. Concreta testimonianza, è quello che manca. Quello che manca, quello che il Signore ci dia la grazia di poter fare, perché troppe chiacchiere, ci vogliono testimoni, soprattutto oggi che il Signore ha voluto che fosse un tempo di martiri. Ogni giorno muore qualche cristiano, ogni giorno qualcuno è perseguitato. Questo mi deve scuotere. È come se il Signore Gesù, attraverso questi martiri, mi dica: io ti amo così, e tu? Io do la vita, perché nel cristiano c'è Cristo che dà la vita. Io do la vita, e tu che dai? E tu che fai? E tu come ti comporti? E tu come mi testimoni? E ora forse che la finiamo di fare conferenze, di fare congressi, di fare, e cominciamo a essere Chiesa che testimonia la concretezza di un Vangelo che non è teoria, ma è vita. E Paolo, nella lettura di oggi, che non è quella che vi stavo ricordando prima, ci dice qualcosa a riguardo di questo. Perché Paolo, in questa lettera ai Filippesi, che sono i suoi più familiari, fedeli, quelli con cui più ha affetto, ha una relazione più sentita, si capiscono di più, c'è un amore più profondo, perché si sono capiti di più con i Filippesi, no? E lui si apre un po' con loro e dice che vorrebbe morire per stare con Cristo. Infatti il mio vivere è Cristo, il morire è un guadagno. Però dice: se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Ecco, quest'amore alla Chiesa, quest'amore alle anime, quest'amore al mondo, perché alla fine la testimonianza, noi non testimoniamo per condannare il mondo nel senso che lo vogliamo mandare all'inferno. Noi lo vogliamo salvare il mondo, e se testimoniamo il Cristo è perché desideriamo che questo mondo si salvi e abbracci la verità. E dice Paolo ancora: sono stretto fra queste due cose, ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con il Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga con il corpo. E qui c'è un altro aspetto che dobbiamo sempre tenere presente, che non siamo cittadini di qua giù, ma nei nostri programmi, nei nostri discorsi, nei nostri desideri, e l'orizzonte eterno non c'è spesso, non c'è. Veramente sembra, ogni volta, ogni nostro ragionamento è sempre impiantato su questa terra, e l'aspetto eterno stenta. Per fortuna che c'è la domenica, perché ci ricorda che abbiamo questa apertura eterna. E Paolo conclude con quella frase che fa proprio al caso nostro, in questo contesto in cui parlavo di testimonianza, no? Dice ai Filippesi: comportatevi dunque in modo degno del Vangelo. Comportatevi in modo degno del Vangelo. Come dicevo prima nel nostro incontro sotto, ecco, come diceva Benedetto XVI, stiamo camminando per una chiesa piccola comunità, per una chiesa piccolo segno, ma autentico, ma concreto, ma bello, che il profumo di Cristo possa veramente essere da noi emanato con una vita santa, come dice Paolo, comportandoci in modo degno del Vangelo. Ma il Vangelo allora deve diventare la nostra passione, il regno deve diventare la nostra passione, il nostro orizzonte, e le nostre speranze, i nostri desideri devono essere tutti per questo regno, il regno non di qua giù, ma il regno dei cieli. Affidiamo, ecco, questo desiderio, affidiamo questo regno a colei che di questo regno è la regina, la nostra madre e maestra, che oggi ci viene a visitare, no? Ci viene a visitare da Fatima. È un momento bello, ecco, anche che questa messa ci prepari a questo incontro con lei attraverso la statua che la rappresenta. Amo.